mamme
e papà
all'ultima spiaggia. Benvenuti all'ultima spiaggia, mamme e papà. Alla vostra destra ci sono gli ombrelloni e le sdraio. Questi sono i braccialetti per l'open bar.
E non dimenticate di ritirare i guanti d'amianto per non ustionarvi durante il falò con grigliata di mare previsto questa sera.
I bambini si divertono al mini club e voi avete la rara possibilità di godervi il momento.
L'ultima spiaggia è quella nella quale, prima o poi, ci ritroviamo tutti.
Io e Colum siamo felici di condividere l'ultima spiaggia con voi.
Quando ti senti all'ultima spiaggia, ti senti solo. Noi ci siamo resi conto che l'ultima spiaggia è un luogo stranamente affollato a tutte le ore del giorno e della notte.
L'ultima spiaggia, il luogo di ascolto, dialogo, incontro, scambio, confronto, conforto e sfogo. Perché da qualche parte il vapore dovrà pur uscire, e farlo da soli e senza controllo non migliora le nostre giornate.
Benvenuti, iniziamo il sulle mani, lo facciamo dopo.
Decluttering, un inglesismo usato per dire mettere in ordine, eliminando le cose che non ci servono più. È non solo trovare un posto per ogni cosa in modo che non sia in mezzo ai piedi, diciamo, ma più che altro una selezione consapevole degli oggetti che sono all'interno della nostra casa.
Decluttering è un termine che descrive un mondo, anzi un grande universo ormai, che ha una regina, che è Marie Kondo, che è l'autrice giapponese che è diventata famosa con un paio di libri che molti di noi hanno in casa oppure gli sono passati tra le mani, come Il magico potere del riordino e 96 lezioni di felicità. E tra l'altro ha fatto anche due serie televisive su Netflix che sono Tidying Up e Sparking Joy, che noi non abbiamo ancora visto e non credo vedremo breve.
Sono due puntate, devo averle viste, sai.
Quelle del coraggio.
Sì, ho del coraggio, effettivamente. Lei però non è l'unica.
Non è l'unica.
Attenzione, all'interno del mondo del decluttering, lei non è l'unica. Da una decina d'anni all'incirca, più o meno, sì, si è aperto un filone, chiamiamolo narrativo, sul decluttering. Chiamato anche minimalismo, anche se sono delle cose certe.
Quelle diverse ma sovrapposte.
Esatto, sì, all'interno di questo filone si parla anche di minimalismo e, o meglio, di uno stile di vita proprio, no? Che secondo noi dovrebbe essere meno legato agli oggetti di cui ci circondiamo e che possediamo. Tanti autori statunitensi, sicuramente.
Beh, no, la moda è tra virgolette nata lì, perché a un certo punto si può parlare proprio di moda.
Ok, e qualcuno però ne ha parlato anche in Italia.
Sì.
Bisogna dire però che nonostante i numerosi followers, le vendite, le visualizzazioni, abbiamo l'impressione che siano tutte tendenze ancora riservate a una nicchia piccola, insomma.
Sì, nel senso, basta entrare in casa di qualcuno o nell'ufficio, in qualsiasi ufficio, magari il vostro, per rendersi conto che nonostante Marie Kondo e tutte le altre persone che ci raccontano come fare decluttering, come tenere più facilmente in ordine e facilitare tutta una serie di cose, a me sembra che l'applicazione pratica sia ancora un po'... lasci un po' desiderare, mettiamola così.
Ma secondo me è proprio perché vengono interpretati come mettere a posto. Anch'io inizialmente l'avevo presa come un mettere in ordine, invece è qualcosa di più.
Sì, che poi ci richiama alle pulizie di primavera, quindi non ci fa pensare a cose belle.
No, infatti. E quando abbiamo approfondito però abbiamo fatto qualcosa.
Sì, abbiamo fatto parecchio. E oggi parliamo del perché l'abbiamo fatto e soprattutto iniziamo a parlare del come lo abbiamo fatto.
Tutto iniziò per colpa di un trasloco. Intanto dobbiamo dire che il trasloco è considerato una delle esperienze più intense e traumatiche che un essere umano possa vivere.
Sì.
E io ho voce in capitolo perché ne ho fatti un'infinità, quindi lo so. E chi è che diceva questa cosa?
C'era un medico austriaco che poi emigrò in Canada negli anni 30, che si chiamava Hans Seyle, che scrisse un libro, The Stress of Life, che uscì per la prima volta nel 1956, e proprio lui aveva studiato lo stress, anzi lui nel 36 ha definito il concetto di stress che ancora oggi viene utilizzato, e tra l'altro è quello che ci ha lasciato in eredità la sindrome generale di adattamento, che è ancora uno dei pilastri della psicologia moderna. Quindi il trasloco è una delle esperienze più traumatiche che un essere umano può vivere, noi compresi,
Assolutamente sì. Rimaniamo però focalizzati sugli oggetti più che sull'esperienza, insomma, in sé. Anche se avete mai affrontato un trasloco nella vostra vita, avete sicuramente idea di che cosa significhi. Pianificare prima di tutto e poi realizzare un trasloco, perché anche la parte di pianificazione è intensa, è tosta, sì. E, si impegnano, si consumano davvero tante energie e risorse per fare questo tipo di esperienza, e soprattutto quanto tempo per organizzare tutto, inscatolare tutto con attenzione, con precisione, poi dall'altra parte è
il contrario.
Il contrario, esatto, fare la stessa cosa al contrario, e quindi ricominciare a vivere in un ambiente ordinato.
C'è anche questa fase creativa del dove lo metto adesso?
Eh sì, che non per è quanto così tempo scontata. Rimarrà ordinato?
Bella domanda. Noi preparando il trasloco ci siamo fatti tutta una serie di domande, abbiamo discusso alcune volte anche in modo estremamente variopinto, però una cosa era evidente a entrambi: l'unico modo per uscire a vivere era lavorare insieme, quindi lavorare con una squadra. E poi la seconda era molto visiva, e preparando gli scatoloni abbiamo trovato una serie di oggetti che neanche ricordavamo di possedere, quindi chissà da quanto tempo erano lì.
Ok, abbiamo cercato per tantissimo tempo e che poi improvvisamente sono venuti fuori nel trasloco, ma quando ne avevamo bisogno non li avevamo trovati.
No, molti.
La domanda è...
Esatto,
la domanda era: ma perché ce li portiamo ancora in giro?
E perché l'ho comprato? E perché è rimasto lì in fondo?
E a quel punto, siccome stavamo organizzando il trasloco, alla fine ce li siamo portati dietro ancora, quindi abbiamo consumato nuovamente energie per portarceli dietro.
Eh sì.
E magari poco dopo li abbiamo definitivamente eliminati.
Sì, anche perché poi nello spostare cose non avevamo tempo di fermarci e fare il lavoro di scegliere durante la preparazione del trasloco, ormai quello non lo avevamo considerato, e quindi abbiamo rimandato tutto dopo.
Credo che anche questa sia una cosa tipica, no? Quando fai il trasloco non hai tempo di stare lì a scegliere, quindi scatoli tutti, porti via tutto.
Hai il trasloco, poi comunque la tua vita normale che continua a scorrere, e poi hai la casa nuova, e questa ti consuma tanta energia perché le pretende. È uno spazio che devi vivere poi.
In realtà pensi che farai questa selezione quando svuoterai gli scatoloni, ma poi non fai neanche quella perché tanto il tempo...
Non vedi l'ora di finire.
Bene, perfetto, è andata proprio così.
No, non è andata così. Perché c'è stato un altro evento traumatico che abbiamo condiviso tutti quanti, che è stata la serie di lockdown che nel 2020 abbiamo vissuto. E noi abbiamo traslocato nella casa nuova poco, praticamente weekend prima che iniziassero il lockdown, però abbiamo pianificato bene il trasloco, l'abbiamo eseguito tutto sommato con calma, con ordine, e quindi ci siamo trovati nella casa nuova con gli scatoloni da disfare e un po' di decisioni da prendere. Detto questo, il lockdown per noi non è stato tutto male, possiamo trovare anche dei lati positivi, e soprattutto ci ha offerto tanti momenti di riflessione, perché così tanto tempo in casa, io, ma tu e un sacco di altre persone che conosciamo, non avevamo mai passato. Che è passato così tanto tempo in casa tutti insieme, per chi chiaramente viveva con qualcuno. Era una cosa senza precedenti e quindi il tempo per pensare e riflettere non è di certo mancato.
E neanche per appunto svuotare gli scatoloni e cominciare a sistemare, mettere via e anche a fare selezione per l'appunto. Allora, noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato ispirazione, diciamo.
Disperati?
Abbiamo cercato ispirazione per capire come riutilizzare, rivendicare questi spazi, quindi come recuperare al massimo, insomma, lo spazio e soprattutto alleggerirci del peso, anche fisico appunto, che avevamo appena provato facendo il trasloco, il peso delle tante cose che ci circondavano. Partiamo dai vestiti, alla tutta l'attrezzatura da cucina, insomma, e pensate a tutto, anche l'inimmaginabile, c'era anche quello. Oggetti inutilizzati da anni, sicuramente, e ai quali non eravamo neanche particolarmente attaccati per ricordo.
No, sempre perché non ricordavamo di averli, per cui...
E poi, il magico mondo dei libri. Sì.
Per i quali abbiamo comprato una libreria nuova, ma...
E che da traslocare sono terribili. Perché sono pesantissimi e state attenti, fate le scatole piccole dei libri, altrimenti sì. Poi non le alzate più.
Per i libri scatole piccole, piccole, piccole.
Beh, ok, però dei libri ne parliamo in un'altra puntata, perché ci vuole una puntata a sé. Ok, allora, a quel punto...
Dovresti fare un podcast a parte.
Sui libri, vabbè. A quel punto cosa abbiamo fatto? Un po' presi dalla disperazione, abbiamo cercato ispirazione all'offerta televisiva e delle varie piattaforme e abbiamo trovato tre
televisiva perché l'abbiamo visto sulla televisione, ma non abbiamo neanche il cavo dell'antenna collegato, quindi...
Vabbè, ma tanto sai che per me è tutto uguale, ma la cosa importante è che abbiamo trovato tre fonti di ispirazione particolari,
tutte e tre americane, e la prima è The Minimalist di Joshua Fields Milburn e Ryan Nicodemus. Poi abbiamo incontrato Joshua Baker, che è la mente dietro Becoming Minimalist, e poi Matt Davella, che è un produttore televisivo, un filmmaker molto bravo, che tra le altre cose parla anche del suo percorso.
Piccola parentesi, i nomi inglesi li dice sempre lui, lo avete notato, perché me le ha fatte vedere tutte in inglese queste serie nel tentativo di allenare. Assolutamente sì, però per ora continuerai a dirli tu. Torniamo ai nostri minimalisti. Noi non siamo diventati minimalisti, questo lo dobbiamo dire, dobbiamo essere sinceri. Però questi due anni ci hanno aiutato a fare un cambiamento, soprattutto a cambiare il nostro modo di vivere e del nostro rapporto con gli oggetti. Su questo sì, devo dire che siamo cambiati tanto. Abbiamo ancora tantissima strada da fare.
Però è molto diverso da come era due anni fa. Perché abbiamo iniziato a farci una domanda costantemente, che è: questo oggetto come mi rende felice? E questa è una domanda molto ripetitiva che però per noi ha fatto una enorme differenza, perché quando uno si ferma a riflettere su quanto un oggetto sia in grado di renderlo effettivamente felice, la scelta se tenerlo o liberarsene diventa molto più semplice, perché la mia felicità non dipende da quell'oggetto e quindi la scelta è molto più lineare.
Sì, in effetti è una domanda apparentemente semplice, ma in realtà diventa uno stimolo molto forte per esplorare in profondità le nostre vite sostanzialmente e il rapporto tra di noi e il rapporto appunto con gli oggetti che ci circondano. Il decluttering è molto più del fare ordine, dicevamo prima, è molto più del sistemare l'armadio o del liberarsi di oggetti che non usiamo più. Almeno così è stato per noi. Noi abbiamo trovato appunto nel decluttering qualcosa di più. Di sicuro non cantiamo ancora vittoria e stiamo ancora in realtà combattendo con alcuni nemici temibili che abbiamo già affrontato ma che continuiamo ad affrontare, che sono infidi e agguerriti.
Partiamo con il primo, noi abbiamo combattuto selvaggiamente, senza esclusione di colpi, con tre mostri che hanno provato in tutti i modi a farci tornare sui nostri passi, però ancora non ci sono riusciti. E il primo mostro di cui parliamo è il mostro mangia spazio, perché durante il lockdown ci siamo resi conto che la possibilità di avere dello spazio calpestabile in casa, nel quale camminare, fare esercizio, ma proprio anche solo avere la visione di spazio, visto che non potevamo uscire, era importante.
Soprattutto lui serve un sacco di spazio, che essendo alto 2 metri, ogni volta che fa 3 passi ha percorso tutta la stanza e quindi ha bisogno di muoversi.
Per cui la prima sfida che abbiamo affrontato è stato rimuovere tutte quelle cose che di solito richiedono uno slalom o cose del genere, e siamo partiti dal posto che frequentiamo di più, che è la sala. E quindi la sala vuol dire parlare, vuol dire vita sociale o familiare, soprattutto durante il lockdown non si potevano avere ospiti, per cui vita sociale e familiare, dove abbiamo fatto esercizio, abbiamo giocato, abbiamo creato arte, abbiamo letto e guardato anche la televisione.
Abbiamo discusso tantissimo su questo aspetto, sì. Proprio perché sì. Tu hai bisogno di molto più spazio di me, e anche mentalmente, diciamo, e quindi avresti eliminato molto di più di quello che avrei fatto io. Ma sì. Devo dire che c'è un altro aspetto assolutamente importante di dell'affrontare questo mostro, che è la facilità nel pulire la stanza nella quale viviamo, la casa nella quale viviamo, e quindi meno oggetti abbiamo in giro, meno oggetti abbiamo anche appoggiati sul pavimento, e più semplice sarà pulirla.
Sì, questa delle pulizie è stata una delle cose più belle che ci ha regalato felicità, perché ci ha liberato tempo per fare altro che non fosse tenere pulito. E l'aver ripensato lo spazio in modo da dovergli dedicare il minor tempo possibile e fare altro è stato sicuramente il modo migliore per combattere il mostro mangia spazio. La fase dei mostri
è bellissima.
È bellissima.
Bene, presentiamo il secondo mostro allora, che è quello che mi piace tanto, il mostro del prima o poi servirà.
Senza dubbio.
Che probabilmente è un mostro che ho portato io in casa, perché viene sicuramente dal mio passato, e questa tendenza a pensare appunto, ma prima o poi questo oggetto servirà, perché buttarlo, che poi lo dovremo ricomprare, è qualcosa che mi risuona e ha risuonato per molto tempo. Però credo che sia stato affrontato brillantemente.
Sì, sì, sì.
Questo è il modo più semplice per accumulare oggetti, comunque. È proprio il modo sì. più semplice. Dire di sì al mostro prima o poi servirà, perché in questo modo metti da parte tutto.
Il problema è che a un certo punto finisci lo spazio. E quindi, nel senso, in qualche modo, a un certo punto sei costretta a pensare dove lo metto, dove lo metto. C'è chi lo risolve con un percorso di alleggerimento, c'è chi continua ad accumulare e accumulare e accumulare, e la casa non è mai abbastanza grande. Sì. Questa è un'altra riflessione che è venuta fuori, perché alleggerendoci di ciò che non ci serviva, in effetti lo spazio è diventato tanto, diciamo quello calpestabile è diventato tanto, perché non abbiamo gli armadi pieni, non abbiamo i cassetti strapieni, non abbiamo difficoltà ad aprirli, quindi ci ha fatto proprio bene. E tutto è partito da una domanda, anzi due domande. La prima è: ci serve? E nel caso in cui la risposta fosse prima o poi servirà, la seconda domanda era: quante volte l'abbiamo usato nell'ultimo anno? E con questa il mostro praticamente veniva annichilito.
Sì, ok, però il lato più subdolo ed insidioso, secondo me, è un altro. Ovvero, conservare gli oggetti in attesa che servano, prima o poi, il prima o poi servirà, significa aumentare drasticamente la possibilità di ricomprare quello stesso oggetto quando poi realmente ci occorre o ci servirà. Perché non ci ricordiamo di averlo e nemmeno dove sia stato messo. Quindi
alla sicuramente fine, in fondo
è sicuramente in fondo, e molto spesso quello che ci capitava era di non avere per esempio il tempo di andare a cercarlo. Non so, quegli oggetti che siete certi di avere in garage da qualche parte, ma quando è che avete il tempo di andare a cercarli?
Soprattutto, che li compriamo. Vi siete iscritti da qualche parte, dov'è? Noi non l'abbiamo fatto, infatti.
Non l'ho fatto.
Ciao. Però una cosa che, cioè, ci sono due cose in particolare secondo me che sono facili da comprendere, sono due immagini facili da capire. Uno sono i vestiti e l'altra cosa sono i prodotti che abbiamo in bagno. Quindi armadi colmi di vestiti che magari non usiamo più da anni, ma dei quali non ci siamo mai disfatti. E questa è una cosa che anch'io, nonostante un armadio tutto sommato piccolo, perché non ho tanti vestiti, però mi sono accorto che ne avevo tanti che non mettevo più e che continuavo però a portarmi dietro. E l'altra cosa che invece secondo me che mi manda fuori sono tutte le confezioni, le cremini, i saponini e tutte le altre cose che vengono appoggiate in bagno su tutte le superfici disponibili.
Attenzione, attenzione, questa puntata rischia di diventare una discussione in diretta. Tutte quelle cremine che confezioncine, flaconcini che dici, poi li vieni a cercare quando ti vuoi mettere le cremine sul tuo bel viso e no, mi chiedi dove la crema.
No, io ce l'ho lì, è lì.
Ti registrerò, alla prossima puntata vi farò sapere com'è andata. Puoi andare avanti adesso.
E poi ci sono gli armadietti e i cassetti del bagno che contengono quelli che non usiamo più, ma prima o poi useremo. Che rimangono lì scadendo, perché i cosmetici sapete che a un certo punto scadono. Appunto, e fanno più male che bene. Non solo le creme solari.
No, infatti. Okay.
Per cui, domanda numero uno, ci serve? Domanda numero due, visto che la risposta alla domanda ci serve prima o poi servirà, fatevi subito dopo quante volte l'abbiamo usato nell'ultimo anno. E questo ci ha aiutato tantissimo, e mentre osservavamo tutte le cose che avevamo ci ha anche educato a farci la stessa domanda la volta nella quale pensavamo di comprare qualcosa. Quindi quando noi pensiamo di comprare qualcosa facciamo lo stesso processo: ci serve? E qualcosa del genere, quante volte l'abbiamo usato nell'ultimo anno, quanto pensiamo di usarlo. E spesso questo ci ha portato a non comprare. Quindi sì, a non portare in casa altro.
E molto spesso succede quando troviamo le offerte.
Sì.
Perché trovi l'offerta e sei spinto ad acquistare quel prodotto e poi ci guardiamo e ci diciamo: ma ci serve? No, adesso no, ma magari ci serve prossimamente. Beh, allora lo compreremo prossimamente. Esatto. Non ha senso.
Di solito sulle offerte compriamo cose che sappiamo che consumiamo: l'olio d'oliva, la pasta, il riso, cose che usiamo tanto. E altrimenti è meglio fermarsi a riflettere se ne vale la pena, perché quello che possiamo risparmiare con quell'offerta magari poi diventa qualcosa che buttiamo e non ha risparmiato e non ci ha guadagnato nessuno.
Abbiamo il terzo mostro.
Il terzo mostro è il ci sono affezionato, e questo è il peggiore di tutti, perché è quello che va a toccare la sfera più intima di chiunque. Anche voi veri uomini duri l'avete anche voi una sfera più intima, e il ci sono affezionato riguarda anche voi.
Ricordi, memorie, sentimenti, emozioni, e quindi stiamo parlando di oggetti, fogli, foglietti, bigliettini, peluche, per quel che riguarda me, quaderni, agende, su cui abbiamo scritto, giocattoli, coperte, lenzuola, cuscini,
canovacci,
di tutto.
Possiamo andare avanti per le prossime 4 ore.
Fotografie, mi viene fuori in tele, ma insomma c'è di tutto, veramente di tutto, l'elenco è infinito.
Sì. Fisce.
E questo però è davvero qualcosa che va a toccare la sfera intima, perché tutte le volte che ci siamo trovati a decidere che cosa fare di uno di questi oggetti siamo stati davvero in difficoltà.
Sì, ed è stato uno dei momenti dove ci siamo aiutati a vicenda.
Sì, questo è vero.
E ci siamo non spinti a gettare, ma ci siamo spinti a riflettere.
Sì.
Su effettivamente che significato e che piacere, che felicità ci potesse dare quell'oggetto.
Sì, e ci siamo dati anche il tempo, no? Di decidere, cioè se sei incerto su un oggetto che ha un legame con cui hai un legame affettivo per qualche motivo, pensaci, ecco, sì. La spinta non è mai stata buttalo subito, ma pensaci, perché questo ci ha aiutato tanto e ci ha permesso di alleggerire davvero il carico sia emotivo che fisico all'interno della nostra casa.
Sì, abbiamo fatto fuori un sacco di cose che avevamo conservato per motivi sentimentali, che però magari erano mesi, anni, soprattutto anni che non guardavamo più, e quindi il fatto di averlo o non averlo, finché non ci siamo trovati davanti, non era stato così importante. E poi ci sarebbe una menzione speciale che vorrei fare per gli oggetti che abbiamo da tanto tempo, che magari abbiamo ereditato, ci sono stati regalati e che nonostante siano non più perfettamente funzionanti o ridotti male, continuiamo a utilizzare e continuiamo a tenere. Più che a utilizzare, continuiamo a conservare. E questo ci ha insegnato un'altra lezione fondamentale: se un oggetto è esaurito il suo scopo, non occorre conservarlo. Ciao.
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 Grazie.
Grazie.
E ciao.
E ciao.
Ciao.
Ciao. E tutto questo ci porta al nostro declutter inconsapevole. E Rome wasn't built in a day. Roma non è stata costruita in un giorno. Ci ricordo un vecchio proverbio anglosassone, che tra l'altro è ispirato anche una canzone dei Morcheeba, così mi sento più giovane.
Da Roma.
Vabbè. È un attimo. E noi all'inizio abbiamo vissuto qualche momento di declutter incompulsivo, nel senso che abbiamo fatto fuori veramente come se non ci fosse un domani. Però sono state delle maratone lunghissime che ci hanno sfinito e soprattutto ci hanno portato anche a discutere in modo animato sugli oggetti. E questa cosa ancora non ce la sappiamo spiegare, come siamo arrivati a discutere sugli oggetti da far fuori, da conservare. Quindi quello che possiamo consigliarvi in base alla nostra esperienza: non seguite questa strada, prendetela con calma.
Noi abbiamo provato tante tecniche, tanti metodi e soprattutto quelli proposti dagli esperti che abbiamo nominato prima, e i risultati dobbiamo dire che sono stati altalenanti, ovviamente per nostra colpa, nel senso che ci abbiamo provato, ci siamo impegnati, non sempre insomma siamo riusciti ad arrivare fino in fondo, però abbiamo avuto anche delle grandi soddisfazioni. Il tempo e le esperienze ci hanno portato a sviluppare un nostro metodo, alla fine un metodo su misura, quindi mettendo un po' insieme le diverse proposte abbiamo scelto ciò che era meglio per la nostra famiglia, per la nostra situazione, e questo metodo ci accompagna oggi nella gestione della nostra, chiamiamola, economia domestica, sopra economia di spazio.
Come sei elegante.
Sicuramente è un processo quotidiano, dentro e fuori da casa. Quindi non è, come stavamo dicendo prima, la full immersion di una domenica di fine primavera, da cui esci esausto e quindi la sessione successiva la farai tra 6 mesi, ma è un processo davvero quotidiano.
Un fatto di piccoli gesti. Tra questi piccoli gesti c'è anche la questione della spazzatura, la gestione della spazzatura in casa, che è diventata una cosa molto leggera e siamo diventati molto bravi a generare poca spazzatura, pochi rifiuti, soprattutto quelli non riciclabili e la plastica.
Sì, ecco, sulla plastica siamo migliorati tantissimo, abbiamo ancora molto da migliorare, però.
Sì, però ne produciamo poca.
Perché ne produciamo di meno? Perché quando andiamo ad acquistare ci facciamo appunto quelle domande di cui parlavamo prima e quindi evitiamo di acquistare cose superflue in fin dei conti. E anche perché ciò che invece decidiamo di eliminare non sempre va nei rifiuti, ma di questo ne parliamo dopo.
In questi 2 anni abbiamo imparato che meno oggetti vuol dire più tempo. Gli oggetti che possediamo hanno più valore perché abbiamo scelto di dare valore se li abbiamo in casa con noi e soprattutto viviamo più leggeri, senza essere schiacciati dal peso di avere troppe cose intorno. Possiamo fare di meglio, ma
sì,
dopo 2 anni questo è qualcosa che proviamo sulla nostra pelle ogni giorno.
Sì, il senso di leggerezza è tangibile.
Sì. E per cui tutto questo liberarci del superfluo, ripensare gli spazi di casa, è una cosa che abbiamo affrontato come famiglia e coinvolge tutti. Perciò questo vuol dire anche che ogni tanto si discute più o meno animatamente e con più o meno frequenza, nel senso che non è tutto perfetto, non è tutto lineare, però ne vale la pena. Cioè ci ha cambiato perché, meglio.
Anche perché alla domanda "ma questo oggetto ti rende più felice?" Uno di noi può rispondere sì, mentre gli altri lo guardano come per dire "ma
cosa
quale vuole?" Però così, così accade.
Però è stato anche un modo per educarci a uno stile di vita diverso, molto più leggero, molto più consapevole e soprattutto legato a quello che siamo piuttosto a quello che possediamo. E è una sfida difficile
molto
da affrontare, però è una sfida che abbiamo accettato e che vogliamo diventi parte della nostra tradizione familiare, quindi di quello che lasciamo in eredità ai nostri figli. Non oggetti, ma una mentalità, uno stile di vita legato all'essere più che al possedere e all'accumulare.
È davvero una sfida difficile in questo mondo, perché come ben sappiamo il mondo in cui viviamo non va proprio in questa direzione. Quindi abbiamo deciso, stabilito, non so come dire, abbiamo ideato, ecco, un metodo molto semplice. Osserviamo gli oggetti, li valutiamo e poi li etichettiamo. Come li etichettiamo?
Con una T come tengo. La fantasia lasciatela dall'altra parte.
Non è momento fantasia.
No. Quindi T come tengo, P come ci penso. E quindi entro un mese circa decideremo il destino di quell'oggetto. E poi F come faccio fuori. E fare fuori ha significati diversi. Dipende dall'oggetto di cui stiamo parlando, ma può voler dire vendere piuttosto che donare o conferire nella raccolta differenziata. Questa è una cosa a cui teniamo particolarmente.
Sì, perché anche fare fuori è un atto di responsabilità e quindi va fatto con un po' di buon senso. E gettare nella spazzatura, magari senza differenziare, è una mancanza assoluta di rispetto nei confronti del nostro pianeta e soprattutto per noi che viviamo in Trentino, dove la raccolta differenziata è una cosa che viene presa molto molto sul serio, per fortuna viene gestita con grande cura. Se un oggetto può avere una seconda vita, chiaramente noi facciamo in modo che non finisca nella differenziata, ma che abbia una seconda vita. Ci sono altre persone che lo possono utilizzare e quindi il conferimento alla raccolta differenziata rimane davvero l'ultima spiaggia.
E poi lo stimolo a fare di meglio, a comprare con intento, con consapevolezza e con attenzione, riguarda anche il tipo di prodotti che prendiamo, quindi i prodotti che hanno il minore impatto possibile. E questo è diventato un nuovo stile di vita, un modo di fare la spesa, è un modo di educarci a possedere di meno ma possedere molto di meglio. E tutto questo è nato 2 anni fa col primo The Flattering.
Sì, sono rimasta un attimo tra quelli che sono sospesi, perché stavo proprio pensando al fare la spesa. Noi oggi facciamo la spesa di frutta e verdura, quindi del fresco, al mercato il sabato mattina dal nostro contadino di fiducia,
grande Luigi.
E praticamente a chilometro zero. E inizialmente andavamo con le nostre borse di cotone, però spesso ci veniva data soprattutto la frutta, quella piccola, nelle scatole di plastica, nelle confezioni di plastica. Poi abbiamo cominciato a chiedere se potevano non darcele, e darci solo i sacchetti di carta. Ora chiediamo addirittura se possono anche non darci il sacchetto di carta, e quindi tutto viene messo direttamente nella nostra busta di cotone.
anche perché poi una volta arrivati a casa tutti questi imballaggi che servono per fare 600 metri a piedi scarsi poi li dobbiamo montare.
Sì.
E non ha molto senso, perché vuol dire che poi qualcuno, io, li dovrà portare fuori, perché la spazzatura la porto fuori io. Ci tengo molto.
Ci teneva a dirlo. Bene, bene, bene. Partiamo quindi dalla fine. Tutto questo per dire che non vogliamo lasciare ai nostri figli il peso di un'eredità fatta di oggetti dei quali prima o poi dovranno disfarsi loro per conto o per causa nostra.
E partendo dalla fine, non è così difficile realizzare quali sono gli oggetti che veramente contano, soprattutto quelli che hanno un valore sentimentale importante. E questo episodio apre un arco narrativo che vogliamo dedicare alle scelte di vita che partono oggi con il decluttering, ma poi si spostano su cose che abbiamo già parlato, quindi gli acquisti e soprattutto sui rifiuti che produciamo e l'eredità che vogliamo lasciare. Perché a un certo punto dovremo lasciare un'eredità.
Sì.
E resta a noi scegliere cosa vogliamo lasciare.
Perché anche questo è il senso di responsabilità familiare, no? E quindi è qualcosa di assolutamente importante, di cui una famiglia dovrebbe occuparsi. Quindi partiamo dalla fine.
Va bene, vado a organizzare il prossimo giro. Esatto.
Mamme e papà all'ultima spiaggia tornerà tra una settimana. Vi aspettiamo qui con il vostro drink preferito tra le mani.
Grazie per essere stati con noi. Saremo felici di poter conoscere le vostre esperienze e i vostri punti di vista.
Scriveteci qualcosa di bello. Vi aspettiamo sul sito l'ultimaspiaggia.club, tutto attaccato. Il link è disponibile in descrizione.
E nel frattempo noi ci mettiamo qui comodi ad aspettare quello che porterà la marea.
Slango Foil!